E allora 10:45, come annunciato siamo in collegamento telefonico con Davide di Odradec. Buongiorno intanto, ben trovato.
Ciao,
ci senti bene?
Tutte.
Benissimo. Allora, a te subito la parola, perché nei giorni scorsi la libreria e anche tu personalmente, insomma, avete emanato delle informazioni in qualche modo abbastanza preoccupanti sul possibile futuro di Odradec, anche se forse una luce in fondo al tunnel si può vedere e soprattutto si può costruire. Io ti lascerei subito la parola per spiegarci un po' qual è la situazione di questo posto che ci è tanto caro e in cui tante iniziative abbiamo fatto nel corso degli anni.
Grazie Marco innanzitutto per questa opportunità, insomma è sempre bello poter parlare con la radio, insomma. Allora, in poche parole, innanzitutto parliamo di attività commerciali che non saranno mai redditizie. Odradec ha 20 anni di storia, nasce nel 1998 e diciamo che si sorregge grazie al sacrificio civile di due persone, Davide e Katia, che gestiscono questa libreria da 20 lunghi anni. È una scelta nostra, ci autosfruttiamo dentro la libreria e fino a qui non ci piove. Il problema è che dal 2007 questa libreria, dall'inizio della crisi economica, perde 50.000 euro di fatturato. Ora, gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio devono sapere che in Italia siamo rimaste 887 librerie. A Roma hanno chiuso 40 librerie nel giro di 5 anni. Diciamo che la crisi morde, la crisi è stata molto pesante. Il primo settore, diciamo, che ha subito questa grave situazione è proprio il mondo della cultura e in particolare quello delle librerie. Voi calcolate che in Francia ci sono circa 12.000 librerie. In Italia purtroppo siamo rimasti in pochi. Questa crisi è pesante e noi dal 2007 ad oggi, perdendo 50.000 euro di fatturato, vuol dire perdere 15.000 euro di profitto, perché sui libri, magari non tutti lo sanno, il guadagno medio è all'incirca del 30%.
Okay.
E qui le spese ce ne sono tante, c'è l'affitto, c'è la luce, c'è il telefono, c'è il commercialista, le tasse eccetera eccetera. Diciamo che noi accumuliamo dal 2007 ad oggi un debito che è irrisorio apparentemente, cioè circa 2.000 euro l'anno di debito, che accumulato arrivano a 20.000 euro, che è esattamente il fido che noi abbiamo in banca, cioè noi possiamo accedere a un credito massimo di 20.000 euro. Ora qui le soluzioni potrebbero essere tante. Uno mi potrebbe dire: Davide, ma scusa, ma vai in banca, fate raddoppiare il fido, passa da 20.000 a 40.000. Ammettendo anche che la banca mi dica di sì, io sono assolutamente contrario a questa situazione. Sono contrario a un debito illimitato, perché l'altra faccia della medaglia del prodotto interno lordo deve sempre salire all'infinito. E per salire sempre all'infinito non facciamo altro che distruggere questa terra. Idem è il debito. Allora qui serve un aiuto a questa libreria, perché io devo abbattere assolutamente il debito da 20.000 euro che ho in banca per poter, diciamo, ritornare a una situazione un po' più calma. Qualcuno mi potrebbe dire: ho capito, allora mo noi abbattiamo il debito e poi tutti ritornano nella stessa situazione. Allora diciamo che questa situazione è maturata all'incirca in questi ultimi 10 anni. Per cui al limite uno potrebbe rispondere: ci rivediamo fra 10 anni. Ma comunque sia, la libreria fattura. Il problema è che non riusciamo a pagare tutte le spese, che sono tante, con un calo del fatturato che si aggira appunto alla cifra di cui parlavo prima. E dunque abbiamo bisogno di un aiuto. A chi lo chiediamo questo aiuto? Allora, io non lo posso chiedere, mettiamola così, ai compagni, alle compagne, a chi sta come noi, ai precari, tanto siamo tutti nella stessa situazione, perché non riuscirei non ci sono soldi, insomma, siamo in una situazione veramente di precarietà assoluta tutti quanti. Allora, l'idea che ci è venuta in mente è lavorare su un progetto che potrebbe essere anche un progetto pilota interessante, cioè coinvolgere, senza fare appelli alla società civile che non servono a niente, né tantomeno alle istituzioni, perché non voglio una liga dalle istituzioni, ma dai clienti di Odradec, cioè dalla comunità che frequenta Odradec, che ci conosce da 20 anni, che sa benissimo come viviamo io e Katia, che sa benissimo qual è, diciamo, il sacrificio che mettiamo in campo per mantenere aperta questa libreria. Secondo me chi sta meglio dentro Odradec deve dare un contributo, perché questa è una città che produce oggi soltanto colesterolo. Allora, se non vogliamo che anche a Viale Banchi Vecchi, forse uno dei punti più cariti culturalmente, che sono rimasti aperti, chiuda, qualcuno deve intervenire aiutando questa libreria e fa la cosa giusta, perché contribuire vuol dire permettere a questa libreria di ritornare ad averci un credito in banca e di stare tutti un po' più tranquilli. Devo dire che questo appello, che voi potete leggere sul Facebook di Orlec, c'è un appello a firma della libreria e poi c'è un'altra lettera che ho voluto scrivere io per provare a puntualizzare alcuni punti. Spero di essere stato bravo e di essere stato soprattutto chiaro. Per cui una lettera che è stata pubblicata il 18 aprile, dal 18 aprile ad oggi noi siamo intorno ai 2000 euro, ma diciamo che c'è un grande attivismo intorno a noi, anche perché poi noi lavoriamo molto sulle persone, insomma, da qui alla fine del mese noi speriamo di raccimolare questa cifra. Oltretutto mi permetto di dire che questo progetto diventa più importante dell'apertura della libreria. Perché? Perché se noi riuscissimo a vincere su questo progetto di mutualità, di mutuo soccorso, molto all'altezza dei tempi, questo progetto lo si potrebbe esportare anche per altre librerie o anche per altri luoghi di produzione civile, intelligente, artigianale, chiamiamola come ci pare, dove appunto una comunità interviene e si costruisce una forma di welfare state, di welfare dal basso, permettendo a questa attività una tantum di usufruire di maggiore liquidità. Questa è un po' la cosa su cui stiamo ragionando. E vediamo quello che succede.
Sì, anche perché poi hai detto e spiegato tutto. Una cosa su cui però forse bisogna puntualizzare sempre è che si tratta di davvero una questione una tantum, cioè non è una realtà che comunque ha bisogno di essere supportata annualmente. C'è stato un momento che abbiamo vissuto un po' tutte e tutti, dal 2008 al 2015, diciamolo così. È per superare quel momento tutto questo.
Grazie Marco per questa puntualizzazione, che è importante, perché io voglio essere ancora più chiaro.
Cioè, nel senso, è un posto che riesce a vivere, che riuscirebbe a vivere.
Se questa libreria fatturasse 5.000 euro al mese, allora uno mi potrebbe dire: caro Davide, grazie per tutto quello che hai fatto in 20 anni, ma hai trovato.
Ma anche quello prima di questi 20 anni.
No, ma per dire, ma perché è giusto che sia così? Io voglio stare nel mercato, tra virgolette, in modo intelligente. Allora, questa libreria rimane aperta fino a quando fatturerà. Noi abbiamo chiuso l'anno scorso il nostro bilancio con circa 160.000 euro di fatturato, ragazzi. Chiudere un'attività che produce 160.000 euro, che non produce reddito, perché io e Katia ci stiamo prendendo 700 euro al mese, poi io faccio un altro il doppio lavoro, Katia idem, viviamo così, ma come tutti noi, ormai sappiamo benissimo che cos'è la precarietà e la flessibilità. Però un'attività che fattura 160.000 euro l'anno e che ne fatturava prima della crisi 210.000, secondo me è stupido farla chiudere, è stupido. Per cui dobbiamo intervenire, perché ancora io riesco a fare 14.000 euro di fatturato al mese. Su 14.000 euro fatturato al mese, tolti anche gli sconti che facciamo, sono 3.500-4.000 euro di profitto al mese, ma qui paghiamo 2.300 euro d'affitto al mese alla proprietà, e più ci sono tutte le altre spese, per cui è oggettivo che non ce la facciamo. Allora, dunque, bisogna intervenire, perché io oltretutto mi spaventa gestire una situazione che non sono capace di affrontare, cioè quello della banca che mi chiude il conto, cioè è un casino, è uno scenario che non mi piace.
Ma poi c'è una letteratura sterminata al riguardo, per cui insomma è preferibile.
Sì, potremmo discutere su tante cose, però io, un'economia del debito, io non sono d'accordo. Le attività devono avere la forza di reggersi da sole. Dopodiché, certo, se io vendessi camicie non starei qui a fare l'intervista a te e tu neanche mi avessi chiamato, perché oppure se tu ci avessi un ristorante, anzi, molto probabilmente avessi fatto la trasmissione all'incontrario, devi morire perché ce ne sono troppi, avete stufato.
Vabbè, sarebbe stato un eccesso di neoliberismo da parte nostra.
No, ma questa è un'attività particolare, capito? Il libro è una merce, questo termine è molto particolare, è una merce povera, perché intorno a quel prezzo una ventina di soggetti si dividono il guadagno tra chi taglia l'albero, chi fa la carta, è il fattorino che ti riporta, è l'editore, è lo scrittore, è i diritti d'autore, è il libraio, insomma, e per cui in un paese dove si è sempre letto poco. Ma questo adesso è un altro discorso, se volete poi lo affronteremo. Anzi, no, posso dire due cose su questa cosa?
Ma ci mancherebbe. perché, visto che ci sono questi dati freschi che sono arrivati appunto da relativamente poco, questi sulla lettura.
Esatto, no, ma io dico una cosa, perché secondo me molti ascoltatori e ascoltatrici non sanno questa cosa. Allora, perché i libri in Italia costano così tanto? Ve lo spiego subito. Allora, innanzitutto questo è l'unico paese d'Europa dove gli editori sono anche librai. Le grandi catene sono tre: Mondadori, Feltrinelli e Giunti. Ora, cosa succede? Che se esce un libro, aumentano il prezzo del libro per poi fare lo sconto nella grande distribuzione al cliente che se lo va a comprare. In Germania lo sconto sui libri è vietato, perché gli editori si fanno concorrenza tra di loro per abbassarli i prezzi. In Francia lo sconto sui libri massimo è del 5%, qui da noi si arriva fino al 25%. Che è successo in Italia? Nel 2010, quando sbarca Amazon, questo, guardate, vi dico questa cosa perché è molto interessante, questo è il paese dove non si legge, eppure sentite Amazon che cosa fa. Ma perché Amazon appena arriva in Italia, e così lo fa in tutti i paesi, punta sul libro?
Che è una parte minima del suo business.
Esatto,
peraltro.
Ma perché? Perché chi va su Amazon e si compra un libro sono di solito uomini e donne molto colti. Oggi ti compri il libro e domani ti ci compri la bicicletta da Amazon. Cioè il libro, come dire, è come
un attrattivo.
Esatto, attrae il cliente che poi si compra altre merci. Quando Amazon arriva in Italia, invece che fare la pubblicità, si chiama dumping questa cosa che sto per dire, poi immagina, arriva Amazon e butta un sacco di soldi, investe soldi in pubblicità e tappezza tutte le città. Perché Amazon non lo fa? Perché lo fa sui libri lo sconto. È arrivata in Italia e faceva lo sconto sul 40% sui libri. Tant'è che dopo un anno la grande distribuzione era collassata.
Certo.
Era collassata perché non ce la facevano loro a fare il 40% di sconto, perché poi, come dire, la situazione della grande distribuzione, vi assicuro che non è migliore di quella di Odalek, perché Feltrinelli per esempio ha dei contratti da mantenere, e sta licenziando un sacco di commessi, hanno spese che sono molto più alte di quelle di Odalek, stanno molto peggio di noi da questo punto di vista, con le dovute misure,
con le proporzioni, certo.
Però Amazon che cosa fa? Fa lo sconto del 40%. Chi glieli dà i libri ad Amazon? Feltrinelli, Mondadori, distributori che fanno riferimento a Feltrinelli e Mondadori. Tant'è che la grande distribuzione inventa la legge Levi. La legge Levi viene approvata nel 2011 e blocca gli sconti al 25%, prima erano liberi, per tutelare tutto l'indotto, soprattutto lo scolastico. Io non scorderò mai quella lettera apparsa su Repubblica nel 2011, in cui le librerie scolastiche dicono: guardate che se qui non blocchiamo Amazon, noi chiudiamo tutti. Ora voi immaginate quanto è antipatico prendere il motorino, andare intorno all'università, entrare dentro una libreria che fa lo scolastico, che fa l'universitario, trovare il commesso che è veramente antipatico, perché non è affabile come sono io col cliente che viene dentro Odalek, che me lo devo coccolare, perché se no non viene più da Odalek. Tu sei costretto ad andare in una libreria scolastica a comprarti il libro universitario, per cui c'è davanti pure uno antipatico, ci dovrai ritornare per forza per comprarti il libro, certo. Tu non fai l'esame. Sapete cosa vuol dire stare seduti in poltrona? Questo è successo fino al 2011, dal 2010 al 2011, cliccare un bottone, avere lo scolastico, dove il guadagno per i librai si aggira intorno al 15%, è ancora più basso, e avere sconti del 20-25%. Infatti stavano chiudendo tutte le librerie intorno all'università e stavano chiudendo tutti i distributori che facevano lo scolastico. Ecco perché interviene il governo su sollecitazione dei grandi gruppi editoriali e bloccano lo sconto una volta l'anno, per un mese l'anno al 25%, e poi lo fanno al massimo, si può fare lo sconto sui libri al 15%. Che è una cosa che, devo dire, ha calmierato un po' il mercato. Chiudo dicendo che cosa? Che se qui in Italia non si fa una legge che blocca gli sconti sui libri, non ripartono gli investimenti intorno al libro. Perché quale giovane investirà mai 50.000 euro nell'apertura di una libreria sapendo che non può vendere Bruno Vespa a prezzo pieno a novembre perché alle Poste Italiane lo vendono al 25% di sconto? Questa è una provocazione la mia, ma è così.
No, però se vendi le cose, certo.
Per cui questo è un problema tutto politico. Ora, e chiudo su questa vicenda, la contraddizione è tale per cui sembra che anche i grandi editori eccetera si stiano convincendo alla necessità di formulare una legge alla francese che blocchi lo sconto, perché ormai Amazon, come dire, li sta facendo neri. Per cui sono loro stessi che danno i libri ad Amazon. Amazon li vende però sempre a uno sconto che evidentemente la grande distribuzione non riesce a fare, e dunque pare che si stiano decidendo di, però vediamo, perché qui poi gli interessi in campo sono tanti e per cui non. Comunque questa
è tutto
la,
da verificare. Senti, noi allora, da questo punto di vista, diciamo, per quello che riguarda te e Otra, che è quello che ci interessa di più, l'appuntamento è fra un mese abbondante, ci dicevi, no? Perché intorno al 30
sì,
maggio.
Sì, così vi rendiamo conto di quello che abbiamo combinato, certo.
Ecco, considerato che tutto ciò noi contiamo che andrà a terminare in modo positivo, dal primo giugno, diciamo, stando un po' le cose più tranquille, potendo ragionare anche con più calma, che cosa bisognerebbe fare, che tipo di campagne bisognerebbe portare avanti per questo ambito, appunto?
Allora,
dicevi la fine degli sconti e si arriva automaticamente a una situazione come quella francese, dove ci sono più di 12 librerie a uno nei confronti dell'Italia, perché qua siamo a meno di 1000.
Io credo di sì. Guarda, e faccio un altro esempio. Allora, per far capire a tutti e tutte che il libro è veramente una merce strana. Allora, se io abito a Centocelle e so che Cisalfa a San Giovanni mi fa un paio di scarpe Adidas a 50 euro, dove invece come dire, le trovo in altri negozi a 100 euro, io anche a piedi parto da Centocelle e vado a Cisalfa a comprarmi il paio di scarpe da 50 euro. Anche a piedi ci vado.
Certo.
Il libro non è così. Se io non ho la libreria sotto casa e leggo una bella recensione su un quotidiano, non è che da Centocelle prendo l'autobus e vengo a via dei Banchi Vecchi da Otrec a comprarmi il libro, perché ne posso fare anche a meno. Dunque, meno librerie ci sono e meno libri si vendono. Più librerie ci sono e più libri si vendono. Io sostengo che se in ogni quartiere ci fossero 10, 15, 20 librerie, non ci sarebbe concorrenza tra i librai, ma se, come dire, i librai venderebbero di più. Per cui io dico che per far riprendere gli investimenti e l'apertura delle librerie, però, la concorrenza deve essere uguale per tutti, perché il prezzo è fisso sul libro. E dunque una legge sul libro, secondo me, che blocca gli sconti, permetterebbe a tutti, diciamo, come dire, di investire intorno al libro. E perché no, anche a tanti giovani, invece che aprirsi la pizzeria o il bar, di aprirsi una libreria dentro il proprio quartiere. Io questo che sostengo.
Anche perché poi comunque già senza sconti, comunque un sito come Amazon, ma ce ne sono altri, insomma, noi poi parliamo di Amazon così, è concorrenziale. Se ci metti appunto pure il meno 15, meno 25, meno 40, a quel punto
è impossibile. Noi non ce la faccio, perché io campo col 30%, cioè, Feltinelli camperà con molto di più, col 50, il 55, il 60, perché poi Feltinelli c'ha tutto il suo catalogo sterminato, dove ci guadagna il doppio, ma come fa una libreria a campare col 30%? È impossibile, sapendo che gli altri poi fanno lo sconto. E giustamente, se tu stai con un libro che costa 20 euro, vai da Feltinelli e lo paghi 18, ma è oggettivo che vai da... Ma cioè, parliamoci chiaro, se vogliamo ragionare anche da compagni, no? Cioè, non va criminalizzato questo atteggiamento, perché avviene. Così come io, per vado a piedi a comprarmi un paio di scarpe che costa 50 euro la Cisalfa, sapendo che costano 100, per il libro idem. Se so che in quella libreria fanno lo sconto, siamo tutti senza soldi, c'è una situazione che quella che conosciamo, è oggettivo che io vado da Feltinelli. Il problema è che però, se tu blocchi lo sconto, si abbassano i prezzi sul libro, perché la Newton, per esempio, come fa a fare i classici a 4,90 euro? Ma allora si possono fare i libri che costano poco, e perché in Italia non si fanno? È il motivo di cui ti dicevo prima, è perché aumentano il prezzo per poi fatto lo sconto a te, e proprio in questa maniera è un casino, perché le librerie non riaprono, e si blocca tutto, secondo me. Qui abbiamo bisogno di una legge sul libro alla francese. Detto questo, però, visto che siamo dei progressisti, io non ho paura di internet, cioè, attenzione, io credo che le forme di lettura cambiano, e sicuramente viviamo in un passaggio storico epocale in cui cambia anche la forma di lettura che ha girato intorno al libro per circa un secolo e mezzo. Su questo non ci piove, però io credo che il libro rimarrà sempre sicuramente limitato, ridotto, insomma, nelle cifre, nei quantitativi, ma rimarrà ancora per tanto tempo comunque sia un oggetto prezioso, perché comunque sia, come diceva Umberto Eco, mentre internet, come dire, hai una mole di informazioni tale che tu non metabolizzi niente, il libro ti costringe a stare te il libro e a riflettere su quello che c'è scritto sopra, anche per 5 minuti, ma tu fai lavorare il cervello, non è che stai su internet e stai 5 minuti su Wikipedia, poi rispondi alle mail, poi vai sul sito di Repubblica, poi vai sul sito di Radio Onda Rossa, poi vai sul sito di quell'altro, e c'hai tantissima informazione che non metabolizzi. Per cui noi abbiamo bisogno del libro. Guardate, io faccio sempre questo esempio intorno alle tabelline. Io non sono più capace di fare le divisioni a mano. Il mio cervello non è più capace, non mi ricordo come si fa, perché sono abituato a usare la macchinetta che me ne fa automaticamente. Lo stesso esempio si può fare sul libro. Se non abituiamo i nostri giovani, i nostri figli, diciamo, alla lettura cartacea, noi provochiamo un danno biologico pazzesco. E questo, insomma, ormai credo che sia una pubblicistica scientifica abbastanza diffusa e che conferma quanto sto dicendo.
Senti, comunque, per chiudere, diciamo, abbiamo citato tanto la Francia, che comunque è sciovinista, nazionalista, conservatrice, eccetera eccetera, però anche i dati che ci vengono da oltreoceano, dove invece dovrebbero essere più liberisti e liberali da questo punto di vista, ci dicono che negli ultimi anni c'è stato invece una rinascita delle piccole librerie, dei luoghi di un certo tipo dove vendere libri, per cui insomma si può in qualche modo invertire la tendenza, non è che stiamo lottando contro i mulini a vento.
Ma si può fare tutto, ma certo che si può fare. Io credo, sapendo che, però guarda, io mi spiego questa questione in questo modo: l'Italia, la Grecia, il Portogallo e la Spagna sono paesi del Mediterraneo, qui c'è il sole, qui storicamente, strutturalmente si è sempre letto di meno dei paesi del nord, ma è chiaro, no? Qui con le belle giornate, la sera esci, ti vai a prendere un bicchiere di vino in qualche posto, riempi le piazze, la socialità si svolge, diciamo, all'aperto, mettiamola così. Nei paesi del nord, dove il clima è più freddo eccetera, c'è una mentalità diversa, e per cui certo il libro, tu stai a casa davanti al caminetto e ti leggi un libro. Cioè, io me la spiego così, ormai, per cui noi che stiamo sempre a piangerci addosso, come mai che in Italia non si legge? Non si legge perché evidentemente forse la gente è più abituata, è anche forse più bello, a un tipo di socialità diversa, mettiamola così, ecco, usiamo questo termine. E però io sono convinto che qualcosa si può fare, si può intervenire su questo settore e si può invertire questa tendenza che è veramente incredibile. Cioè, ragazzi, guardate, una città senza librerie è una cosa bruttissima. Mo saremo in pochi a leggere, va bene, però vi assicuro, è una cosa triste, perché qui ormai io vedo il centro storico, qui solo paccottiglia, produzione di colesterolo, oltretutto colesterolo ovviamente di basso profilo, perché qui con 5 euro ti danno il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il caffè e la grappa, è plastica, solo la plastica puoi dare. Ci abbiamo un turismo di transumanza, per cui stanno qui 3 giorni e consumano questo tipo di menù, non c'è più qualità, non c'è più niente, non c'è più una bottega. Io sono stato a Barcellona pochi mesi fa e mi sono stupito, perché Barcellona, invece, il centro storico di Barcellona è pieno di botteghe, è pieno anche di locali, oltretutto molto carini, ma è pieno di botteghe, ci sono botteghe artigianali, sono botteghe di abbigliamento carini, ho visto dei negozietti, veramente mi si è aperto il cuore. Qui da noi ormai questa città è veramente decadente, ecco perché io dico, lo dico in maniera visionaria, forse sono un pazzo, ma io devo volare, perché altrimenti mi divento triste. La rinascita di questa città deve partire dall'apertura della libreria Odre e Cadia e Banchi Vecchi. Io ne sono convinto di questa cosa, perché se la gente risponde e riusciamo ad abbattere il muro, questo diventa un esperimento pilota, per cui uno dice ora basta. Per cui la città deve rinascere, e deve rinascere dalle piccole attività che sono rimaste ancora aperte, perché altrimenti io non so, è una città triste, grigia, brutta, zozza, coatta, violenta, non c'è rimasto più nulla in questa città.
Dai, hai detto tutto tu, non poteva esserci chiosa migliore per concludere.
Va bene.
Senti, ti ringraziamo moltissimo. Chiaramente, diciamo, da qui a un mese ci sarà tempo e modo per riparlarne, soprattutto per darsi da fare. Noi ovviamente l'invito è venire direttamente da voi, che è Via dei Banchi Vecchi 57, insomma l'indirizzo è ben conosciuto. Che dire, se non c'è altro ci aggiorniamo e poi ci sentiamo per inizio giugno per festeggiare. Va bene.
Ciao,
a presto e buon lavoro. Ciao.
Ciao.